ci si attrezza per combattere la guerra con i metodi e i mezzi che evidentemente impongono una guerra che ormai appunto dura da 10 anni, per cui aerei, bombe, elicotteri, operazioni di terra, operazioni di cielo. E, sì, c'è questa ultima notizia della disponibilità, dell'intenzione da parte del Ministro della Difesa italiana di autorizzare l'impiego di bombe, ovviamente con carattere offensivo, per i cacciabombardieri AMX. E fino ad oggi praticamente l'autorizzazione valeva solo per l'impiego dei cannoncini di bordo, e va specificato che quando si parla di cannoncini non si tratta di giocattoli, si tratta di armi che sono in grado ad esempio di distruggere anche un carro armato, per cui è facile immaginare comunque che sempre di operazioni offensive, altamente offensive si trattava, anche quando l'impiego era limitato all'uso appunto delle armi di questo tipo piuttosto che delle bombe.
Ma tra l'altro, per bucare un carro armato, sbaglio, o di solito utilizzano armi all'uranio impoverito?
Solitamente le armi impiegate ad esempio anche nei Balcani per distruggere mezzi corazzati erano rafforzate anche con l'uranio impoverito, perché aveva maggiori possibilità, se non sbaglio, di penetrazione, comunque di maggiore efficacia sulle corazze, quindi probabilmente c'è da mettere nel conto anche questo effetto collaterale. Facendo un breve excursus, vale la pena comunque sempre avere un minimo di prospettiva storica, no? Il primo impiego operativo degli aerei italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale con armi di caduta, cioè bombe, si ha durante il breve impiego durante la primissima guerra nel Golfo nel 91. Fu un impiego abbastanza disastroso, se probabilmente qualcuno di voi ricorda anche l'episodio dell'aereo italiano, del Tornado italiano abbattuto con i due piloti prigionieri. Poi l'impiego massiccio durante la guerra nei Balcani, durante l'aggressione al Kosovo nel 99, durante il governo D'Alema, che videro per la prima volta aerei italiani sganciare bombe italiane con piloti italiani che decollavano da basi italiane. Quindi fu sicuramente un momento, una fase assolutamente di svolta. E poi l'ultimissimo impiego, il più rilevante appunto dalla fine del secondo conflitto mondiale, che si riferisce all'impiego di queste armi durante l'aggressione alla Libia. Sono usciti recentemente anche alcuni dati che parlano di un impiego assolutamente elevato, secondo i dati ufficiali forniti appunto anche dai ministeri coinvolti, di oltre 700 superbombe di vario tipo, impiegate bombe e anche missili, impiegate dagli aerei italiani nei pochi mesi dell'intervento in Libia, intervento che qualcuno continua a definire di pacificazione. Tra l'altro ho qui davanti delle dichiarazioni del capo di Stato Maggiore della Difesa, Biagio Abrate, che commenta, dice: anche in Libia abbiamo sganciato le bombe e abbiamo fatto bene, e riguarda appunto l'utilizzo, il prossimo utilizzo in Afghanistan delle bombe, commenta, giunge a un'affermazione alquanto paradossale, dice: le bombe sono una difesa.
Tra l'altro, da un punto di vista comunicativo, a lungo l'Italia aveva negato o taciuto la partecipazione ai bombardamenti della Libia.
Sì, assolutamente. Io non ho seguito particolarmente la cosa, ma sicuramente c'è stata questa reticenza. Poi ora cominciano a saltare fuori appunto le verità. A luglio c'era stata una prima dichiarazione di La Russa, parlo appunto di una dichiarazione del 7 luglio, che diceva: dall'inizio del conflitto Eurofighter, F-16, Tornado e Harrier della Marina hanno effettuato circa 1500 sortite e hanno sganciato bombe contro circa 250 obiettivi. e poi andava raccontando che abbiamo colpito carri, aerei di Gheddafi, altri mezzi militari. Poi sappiamo, insomma, poi l'uccisione di queste bombe è sempre assolutamente relativa, anche se poi quando si va a colpire ad esempio una caserma all'interno di un territorio urbano, è chiaro che gli effetti collaterali sono già nel conto. Insomma, esplode una caserma, viene colpita una caserma, le case limitrofe, è chiaro che hanno delle conseguenze, e la popolazione ancora di più. Vale la pena ricordare tra l'altro che l'attuale ministro della difesa del buon governo Monti, l'ammiraglio Di Paola, e non mi stancherò mai di ricordare come il fatto che...
Ecco, diciamo qualcosa sulla biografia di questo personaggio, visto che...
Io non so molto, io so solo che ha avuto un ruolo di coordinamento nell'offensiva in Libia, no? Degli attacchi proprio militari in Libia. E sottolineerei il fatto che storicamente era molto molto tempo che in Italia un ministero della difesa veniva affidato a un militare, a un ammiraglio, certo, o a un generale. Se non erro, addirittura il precedente più vicino a noi risale forse a parte appunto il periodo del fascismo, e risale proprio alla prima guerra di Libia, insomma. Quindi,
si sembra quasi un ministero della guerra, ecco, più
sì, infatti ai tempi della prima guerra di Libia nel 1911 si chiamava così, ministero della guerra, forse c'era una maggiore trasparenza tra virgolette. Sì.
D'altra parte, nel governo dei tecnici, qual è il miglior tecnico di un generale per stare al ministero della guerra?
Sì, assolutamente, l'osservazione è più che pertinente, e tra l'altro c'è da meravigliarsi molto ora delle reazioni di certa sinistra, di certi ambienti pacifisti che si scandalizzano dell'impiego, del possibile impiego delle bombe sui caccia. Innanzitutto la componente aerea in Afghanistan, per quanto riguarda gli italiani, ha cominciato ad avere una sua consistenza durante il governo Prodi nel 2007, i primi elicotteri, i primi aerei, evidentemente non soltanto da trasporto.
Quelli dell'Augusta, se non erro.
Esatto, assolutamente. E poi anche le motivazioni con cui inizialmente è stato perorato l'utilizzo di questi aerei, gli MX e il Tornado, erano assolutamente ipocriti. Insomma, raccontare che questi aerei d'assalto, questi cacciabombardieri, questi bombardieri dovevano servire a monitorare e fotografare la coltivazione dei papaveri per controllare e contrastare la produzione dell'oppio è una cosa assolutamente ridicola. Se non sbaglio, anche un militare come il generale Mini osservò che, insomma, era quanto risibile come argomentazione una MX o un Tornado, che tra l'altro ogni volta che viene fatto decollare costa fior di soldi, utilizzato per fotografare i papaveri, era un'ipotesi alquanto risibile.
Specie in un paese dove forse vale la pena ricordarlo, i famigerati talebani avevano sostanzialmente impedito la coltivazione del papavero, che invece è ripresa con gran vigore con i nuovi governanti benedetti degli americani.
Anche là, io sarei anche per precisare meglio, perché se uno va a vedere i dati della produzione dell'oppio durante il periodo talebano, in realtà la cosa non è del tutto rispondente a questa fotografia. Innanzitutto la produzione dell'oppio ha una moltiplicazione esponenziale dopo l'arrivo dei talebani al potere. D'altra parte era un suggerimento che risaliva da parte della CIA ai tempi dell'occupazione dell'Afghanistan da parte dell'URSS. Il suggerimento era: coltivate oppio e così vi comprate le armi, così è possibile finanziare la guerra a quei tempi di resistenza all'occupazione sovietica. Quindi ci fu un incremento della produzione assolutamente rilevante. D'altra parte il governo talebano praticamente imponeva una tassa di produzione, praticamente una specie di monopolio di Stato faceva pagare una tassa. A un certo punto però la produzione fu tale, raggiunse dei livelli tali, si direbbe sovrapproduzione, che ci fu uno stop da parte del governo talebano che disse fermiamo un attimo la produzione, rallentiamola, riduciamola perché abbiamo i magazzini pieni e secondo una logica di mercato che vale per tutti i prodotti, per tutte le merci, in qualche modo stiamo inflazionando il mercato.
Quindi niente a che fare con il loro moralismo, in realtà si è trattato di, come dire, una semplice crisi di sovrapproduzione.
Assolutamente, assolutamente sì, fu una motivazione pseudo-religiosa, pseudo-etica, ma in realtà era un calcolo di bottega sostanzialmente, anche perché poi superato quel periodo la produzione ha ripreso con ritmi simili a quelli precedenti. D'altra parte veniva teorizzato anche da alcuni settori del governo del regime talebano che comunque era un modo anche questo di fare la guerra all'Occidente, di esportare l'eroina praticamente, quindi anche da un punto di vista religioso trovavano comunque la motivazione sia per produrla sia per non produrla,
cioè di distruggere l'Occidente con l'eroina, insomma era questo l'idea dei talebani, di alcune frange talebane forse,
sì,
no?
Sì,
intendevi
sì,
questo?
Sì. Sì, assolutamente.
E per venire invece alla situazione attuale, La guerra come sta andando?
Ma secondo me, da quello che si vede, i numeri di morti, i numeri di combattimenti, di scontri, sta andando assolutamente male per le forze occupanti. Non continuano a non essere in grado di controllare il territorio. Diciamo, secondo me si sono aperti diversi tavoli di trattativa a questo punto, c'è un tavolo di trattativa aperto, diretto tra gli esponenti del governo dell'ex regime talebano e rappresentanti diplomatici americani con sede nel Qatar. L'Emirato ha offerto una specie di ambasciata al regime talebano, alle forze talebane, e in questa sede si stanno svolgendo delle trattative. Altre trattative con altri settori talebani secondo me le sta svolgendo Karzai, e infatti probabilmente c'è quasi una concorrenza a riuscire a trovare degli accordi, perché a quanto sembrava fino a qualche mese fa un eventuale accordo diretto tra una parte delle forze talebane e gli Stati Uniti imporrebbe comunque l'esclusione dai giochi di Karzai, e quindi probabilmente Karzai, avendo intuito questo, sta trattando personalmente o per interposta persona con altri settori talebani per invece una transizione e un compromesso che veda comunque una sua permanenza in qualche forma all'interno delle strutture governative che si andranno a definire in un possibile dopoguerra. Sicuramente, ma al di là di tutto, sta anche per problemi sia strutturali sia per problemi economici, sta mettendo in progetto un exit strategy, ma si parla comunque di date che ballano insomma sul un possibile sganciamento. L'ultima data che ho sentito è il 2014, entro il 2014 dovrebbe essere completato il ritiro delle truppe americane, ma sono date che da 10 anni si vengono spostate quasi una volta alla settimana, insomma, per cui
addirittura Karzai aveva azzardato in una delle ultime uscite pubbliche che ci si poteva insomma sganciare prima con un certo anticipo rispetto ai tempi previsti, invece in realtà sta diventando insomma una questione forse quasi imbarazzante
per noi comuni mortali che cerchiamo, ci affanniamo a seguire questi sviluppi attraverso le fonti di stampa, le agenzie, qualche rapporto, qualche indiscrezione, è sempre comunque difficile ricostruire un intreccio diplomatico che è sempre coperto da...
No, certo, non viene svelato.
Possiamo,
certo.
possiamo solo azzardare delle ipotesi. Tra l'altro è una cosa, vale la pena segnalare proprio in questo contesto ormai comunque di scontro sul campo e di rapporti diplomatici molto, molto disincantati, vedere la reazione, o meglio la mancata reazione, dopo la presentazione, la pubblicizzazione del famoso video shot in cui si vedono i Marines che urinano sui cadaveri talebani, no? È una cosa di poche settimane fa che ha avuto una certa eco a livello di media, tutti scandalizzati per questo fatto. Poi magari appunto si potrebbe anche fare una riflessione sull'ipocrisia di massa, no? Ci si scandalizza, ci si indegna perché i militari urinano su dei cadaveri, ma non ci si indegna perché ci sono questi cadaveri e cosa ci stanno a fare questi Marines in Afghanistan, no? Chiusa parentesi. Tra le tante reazioni indignate dell'opinione pubblica anche negli Stati Uniti, paradossalmente c'è stata quasi una condiscendenza, un'accettazione da parte dei talebani. Questo secondo me è interessante, perché in altri momenti un'immagine mediatica così forte a livello internazionale, che aveva un impatto così virulento, era stato sempre stato sfruttato in senso propagandistico. Invece stavolta un portavoce talebano ha escluso ripercussioni di questo fatto sul negoziato in corso. La notizia è riportata sul Corriere della Sera del 13 gennaio 2012, quindi va bene anche che appunto si arrivi al vilipendio del cadavere, tanto alla fine anche per il regime talebano si tratta di carne da macello, alla fin fine, esattamente come per il governo degli Stati Uniti si tratta sempre di carne da macello che poi subisce gli effetti diretti della guerra. Per chi comanda, per i padroni da una parte o dall'altra, poi alla fin fine si può anche soprassedere sullo spettacolo più o meno orrendo appunto dei cadaveri. E niente, mi sembra anche interessante segnalare questa.
Sì, diversi commentatori in effetti avevano avuto insomma anche la tua stessa impressione, cioè il fatto che ci fosse stato un po' un lassismo da parte dei talebani su questo ultimo episodio, cioè non fosse stato detto guardate gli occidentali cattivi che fanno vilipendio dei cadaveri, ma invece fosse stato abbastanza taciuto, passato, ecco. È vero, questo assolutamente.
Ma tra l'altro sul ruolo di Karzai, per tornarci un attimo, aveva colpito il fatto che lui ha tentato ripetutamente di protestare nei confronti degli alleati americani, degli alleati dell'alleanza occidentale, rispetto alle numerosissime violazioni dei diritti umani, bombardamenti di civili e soprattutto nell'ultimo periodo queste operazioni di perquisizioni notturne violentissime in case civili, che di solito terminano anche con uccisioni o ferimenti molto gravi. Ma nonostante queste proteste, gli americani hanno fatto spallucce e le operazioni sono andate avanti. Sembra quindi che il ruolo del fantoccio di Washington sia in qualche modo a termine, sia in qualche modo segnato il suo destino. Tu cosa ne pensi?
Sì, sicuramente, anche perché appunto alla fine tutto questo coincide con una delegittimazione della figura di Karzai rispetto ai propri cittadini, ai propri connazionali, perché appunto da 10 anni non solo il governo ma anche i singoli governatori delle varie province continuano a raccontare quello che capita normalmente, no? Cioè bombardamenti che colpiscono civili, appunto rastrellamenti, rappresaglie come quelle a cui facevi riferimento, sparizione, altro capitolo su cui forse tra 10 anni si saprà qualcosa, sparizione. I missing, i desaparecidos sono una pratica comune, abbastanza diffusa, e il fatto che appunto neppure il capo del governo ottenga un minimo risultato nell'attuazione chiedo scusa, nell'attenuare questo tipo di operazioni, alla fine coincide con una delegittimazione della sua figura, della sua attendibilità politica, per cui sicuramente sembra un personaggio indirizzato verso il viale del tramonto, però nel teatro afghano le sorprese non sono mai prevedibili, insomma, perché di scenari che sono capovolti o di personaggi che hanno avuto una vita politica anche quando sembravano fuori gioco, ne è piena la storia, insomma, basta andare un attimo a vedersela, è abbastanza...
Sì, c'è una concezione molto machiavellica delle relazioni politiche che permette a chiunque di tornare sulla scena. Volevo concludere però con un ritorno al punto di partenza, ossia il ruolo dell'Italia, perché è questa guerra di cui si parla soltanto quando tornano le bare tricolorate e con sempre meno clamore, perché non conviene parlarne più di tanto, è una guerra nella quale l'Italia è impegnata sempre di più e che è stata finanziata e rifinanziata praticamente da tutti i governi che si sono succeduti. Qual è in questo momento l'impegno materiale dello Stato italiano in Afghanistan?
Ma ufficialmente si parla di oltre 4.200 uomini e donne in uniforme che sono sul teatro afghano, soprattutto dislocati a Herat, e è un impegno che comprende appunto sostanzialmente l'occupazione di un territorio, quello della provincia di Herat, e ci sono anche distaccamenti, continuano ad esserci distaccamenti comunque minori a Kabul. C'è un ruolo di contrasto appunto della guerriglia affidato soprattutto a reparti speciali, alla famosa Task Force 45. C'è un impegno molto costante nell'addestramento delle forze nazionali irachene, sia militari sia di polizia. C'è un impegno nella ristrutturazione, nel recupero e nella costruzione di sistemi detentivi, cioè galere sia per uomini che per donne, dove tra l'altro recentemente sono state segnalate torture. Ecco, queste sono cose all'ordine del giorno. E appunto con questo ulteriore incremento, questa escalation militare, che appunto prevede un intervento ancora più offensivo attraverso gli aerei, gli AMX. E qui io concluderei anche con una citazione cinematografica, no? Che in qualche modo collega l'aspetto dei bombardamenti umanitari e certo scandalismo su certe immagini, appunto come quella dei Marines che urinano sui cadaveri. E la scena non può che essere tratta da Apocalypse Now, e a parlare è il famoso colonnello Kurtz, quando dice: noi addestriamo dei giovani a scaricare napalm sulla gente, ma i loro comandanti non gli permettono di scrivere cazzo sui loro aerei perché è osceno. Insomma, con questa affermazione secondo me si potrebbe aprire un'ulteriore trasmissione su l'oscenità all'interno della guerra. Ecco.
Magari ci sarà un'occasione.